Buon pomeriggio a tutti da Giorgio a Polonia. Siamo in compagnia di un ospite conosciuto, Davide Fior. Ciao.
Ciao Giorgio.
Conosciuto perché e da chi?
Ben ritrovati tutti gli ascoltatori.
Fammi un po' la tua storia pirandelliana, ecco, chi sei?
Beh, cosa se dovessi iniziare a parlare della mia vita artistica dovremmo prendere forse un po' troppo tempo, no?
Ma dai, ti vedo molto giovane, quindi siamo fortunati.
No, è che ho avuto un po' di peripezie, sono passato un po' di palo in frasca, se così si può dire, nel mio percorso di educazione e poi percorso artistico. Ho iniziato in realtà più con l'interesse di fare qualcosa all'interno della scienza. Ho iniziato anche io a studiare medicina per i primi 3 anni di università e poi la musica è stata più forte. In realtà, beh, ho iniziato a studiare musica chiaramente da bambino con il pianoforte a 7 anni, però non ho mai avuto una grandissima costanza e infatti non sono diventato un pianista professionista, purtroppo, peccato, me ne dispiaccio. Però poi, arrivato alla maggiore età, ho incontrato il canto e questa cosa finalmente è stato l'incontro che mi ha fatto decidere di diventare musicista.
Senti, ma ecco, il canto, di solito il canto di un ragazzo della tua età è quello, che ne so, io non li conosco un granché, ma forse potrei dire Eros Ramazzotti, potrei dire questi cantanti, Vasco Rossi, eccetera e via, e invece no, tu canti roba diversa.
Sì,
e è venuto
ma
così spontaneo.
Stupirò. Io ho iniziato a praticare un po' la musica, appunto, lo studio del pianoforte da piccolo, con il rap.
Ah. Quindi... Beh, quello è importante perché il rap è parlato, rispetta molto la parola, no? Si deve far capire il rap. E nell'opera direi che uno dei doti fondamentali del cantante è quello di recitativo, ma anche il cantabile, solo. Perché in effetti io non sopporto più cantanti dei quali non si capisce una parola quando canta.
È infastidente.
Io dico, adesso riceverò uno zotto immediato, ma John Sutherland avesse avuto l'intenzione anche di far capire qualcosa di quel che cantava, o una Caballé, avremmo avuto veramente Dio in terra al femminile. Purtroppo però invece non si usava ancora questa cura che oggi si usa.
C'è da dire che è un problema più femminile che maschile.
Sì, la fonazione femminile naturalmente porta a difficoltà, chiaro, questo è vero. Però esistono anche cantanti come Roberto Invernizzi, cantanti come Carmela Remigio, le quali effettivamente sono abilissime nel farsi anche intendere, oltre che esprimere dal punto di vista invece sonoro, diciamo, gemme preziose di quello che può essere il dono musicale. Senti, tu sei qua anche perché stai per interpretare domani, in particolare
domani
Don
prima,
Ottavio,
sì,
del Don Giovanni di Mozart, un ruolo decisamente interessante, anche perché deve tutto sommato trovare una propria dimensione scenica, una propria virilità, un proprio sex appeal, avendo a disposizione di solito un gestire un po', se vuoi, da cicisbeo nei confronti invece dell'altro, che è il marpione che generalmente fa innamorare le donne. Tu come la pensi e come lo gestisci questo Don Ottavio?
Ma sì, è un personaggio piuttosto ostico, almeno questo è quello che ho riscontrato in queste opere, in questi giorni di prova, perché rischia, come dice la nostra regista Laura Cosso, di diventare un'appendice di Donna Anna, di non avere una sua personalità. Anche perché bisogna dire che la scrittura musicale invoglia a che così sia, insomma. E quindi la sfida è veramente quella di dare una personalità che in qualche modo faccia da contraltare a Don Giovanni, perché di fatto non c'è nessun elemento forte di contrapposizione a questa potenza irrefrenabile, sì,
forza
di Don
della
Giovanni,
natura, esatto. Accanto alla quale c'è anche quella di Leporello e di Don Elvira, peraltro, che sono delle figure estremamente estroflesse, se vogliamo,
cariche di significato, sì. Invece Don Giovanni, Don Ottavio rischia di rimanere proprio una figura un po' grigia che non si sa bene.
E quindi come fai per cercare invece di colorirla? Intanto sei un gran bel ragazzo, questo è già buona. Se tu Don Giovanni, non è uguale a te, è già parte svantaggiato, perché abbiamo visto dei Don Giovanni a volte che erano un po' imbarazzanti.
Questo lo lasceremo definire.
Vediamo un po', non diciamolo,
agli spettatori,
alle spettatrici soprattutto.
Alle spettatrici. Ma diciamo che ho cercato un po', chiaramente, nel lavoro, da un lato, di chiarirmi dentro di me le reazioni a quello che Donna Anna mi diceva, perché io di fatto mi relaziono quasi esclusivamente con Donna Anna e quindi cercavo ogni volta di fare in modo che non fosse semplicemente ah beh, questa è la mia amata, la mia promessa sposa, probabilmente non siamo neanche stati noi a decidere che ci dobbiamo sposare, sono stati i nostri genitori, perché comunque facciamo parte della nobiltà di un mondo che ormai non esiste più, ma che allora così era. E quindi invece di semplicemente assecondare questa realtà dei fatti, provo a capire, sì, ma io sono anche magari interessato e innamorato di questa persona, lei mi tratta così, continua a respingermi di fatto, perché non, mi dice, rimanda continuamente, dunque a me deve venire il dubbio che in effetti qualche cosa non è solo un problema che ha la scusa del padre che è stato ucciso e dunque è in lutto e dunque non vuole sposarmi ancora, vuole rimandare ancora alla fine dell'opera, vuole rimandare di un altro anno, ma è proprio che evidentemente c'è qualcosa dietro.
E quindi poco convinta.
Ho lavorato molto sulla reazione proprio istintiva a questa cosa, ne è venuto fuori un personaggio che ha un che di eroico anche nella sua aria, di fatto abbiamo tagliato la prima, dunque facciamo la versione di Praga del Don Giovanni.
Quindi l'aria che cantate è
Il mio tesoro,
Il mio
intanto.
Tesoro intanto, che è un'aria aggressiva,
esatto.
Direi.
Ditele che i suoi torti a vendicare io
vado. Strage e morti, cioè stiamo parlando di un personaggio,
esatto,
comunque che certi attributi ce li ha.
Cerca di tirarli,
certo,
fuori,
cerca di tirarli fuori. Dunque poi avremo modo di parlare anche con il sovrintendente del Rossini Opera Festival, Gianfranco Mariotti, alla fine anche con il contralto Anna Bonitatibus e poi avremo la parentesi dedicata a Isabella Colbran e a Gioacchino Rossini. Rimaniamo ancora un attimo con il tenore Davide Fior che ci propone un ascolto
che non è musica operistica ma comunque musica vocale, e si tratta di un brano di Claude Debussy, Bonsoir.
Allora lascio che sia Davide a disannunciare questo verbo che io ho sentito per la prima volta alla Radio Svizzera, non l'avevo sentito prima, ormai lo uso invece alla grande. Abbiamo ascoltato di Debussy.
Di Debussy abbiamo ascoltato una dei brani giovanili che lui ha scritto per la voce, che è Bonsoir, che è un brano di una bellezza secondo me allucinante e abbacinante, nel senso che poi si vede proprio questo tramonto, questi raggi del sole al tramonto che attraversano in questa Bonsoir lo spazio è veramente... crea delle atmosfere fantastiche. Da cantare è molto particolare in realtà, perché chiaramente usando una voce lirica, secondo me rende poco. Esatto. Dunque ho dovuto anche fare un po' di studio.
Tornare per... un po' indietro, esatto, certo. Cercare... E allora adesso ti faccio tornare indietro ancora, perché tu prima mi parlavi di rap e cantando rap non essenzialmente si arriva ad essere un cantante mozartiano. Quindi qual è stato il passo successivo?
Beh, il passo successivo,
i passi successivi,
direi che è stata una mia maturazione, un mio interesse molto grande per la vocalità. Ho iniziato a seguire in realtà i passi di mio padre, che cantava in un coro amatoriale. Dopodiché mi sono appassionato di musica antica. Quindi prima del mondo lirico c'è stata la musica antica e ho cantato tantissimo in coro in tutta Europa, cori professionali e non, comprese esperienze bellissime come il coro giovanile mondiale e il coro giovanile italiano, che sono davvero, le consiglio a tutti gli ascoltatori, ai giovani, perché trovarsi con 80 ragazzi provenienti da tutto il mondo per 3 settimane, un mese, condividere giorno e notte per fare bella musica ad alti livelli è proprio un'esperienza fantastica. E dopodiché ho deciso che mi interessava approfondire. Tra l'altro si può svelare anche questo arcano, che io ero un controtenore allora.
Ah, molto interessante.
Quindi ho fatto questo passaggio. Per quello ti dicevo che il mio percorso è stato
molto
piuttosto
variegato. Svegliamo un altro arcano. Sta per diventare papà il nostro Davide. Esatto. Fiore. Ecco, vediamo un po' se il primo vagito cos'è, un lui o una lei?
È una lei.
Bene, allora vediamo un po' se questo primo vagito sarà quello della regina della notte in Derelle Rache. Va bene. Senti, ricordiamo le date di Don Giovanni.
Don Giovanni
che nasce, diciamo, appunto come opera studio qui a Lugano.
Sì, con Ticino Musica, e debutta domani sera al Conservatorio di Lugano alle ore 21. Ci sono ancora posti disponibili, chiaramente, però è il caso, siccome lo spazio è molto ristretto, è il caso di prenotare. Potete trovare tutte le informazioni su www.ticinomusica.com e velocemente, visto che il tempo stringe, anche le altre date. Il 22 e il 23 saremo al Teatro San Materno di Ascona e il 27 torneremo a Lugano al Palazzo dei Congressi. Ecco, quella del Palazzo dei Congressi purtroppo io non farò parte del cast, sarò nel coro perché saremo in 2 cast. Però lì, ecco, essendo più grande lo spazio ci sono meno problemi, dunque avrete sicuramente la possibilità di venire ad ascoltarci.
Voi dovete venire a sentire Davide Fior, scusate, accalcatevi, ci mancherebbe.
Metteremo i maxi schermi fuori dal conservatorio.
Ecco qua. No, a proposito, ecco, ci saranno dei maxi schermi invece al di fuori nel piazza di Pesaro quest'anno, e stiamo ascoltando infatti il Viaggio a Reims in onore di Claudio Abbado, ecco, la tradizionale stagione operistica al ROF dedicata proprio a lui, e noi tra poco incontreremo invece il sovrintendente Gianfranco Mariotti. Grazie Davide, ciao.
Grazie a te Giorgio, arrivederci.
Buon pomeriggio a Gianfranco Mariotti, buongiorno.
Buongiorno.
Sono molto lieto di averla con noi, già stato nostro ospite in passato, ci ha illustrato in alcune occasioni quella che era un po' la programmazione di una delle rassegne, secondo me, più allettanti del panorama operistico a livello internazionale, il Rossini Opera Festival, che è giunto a quale edizione?
La 35esima.
35esima, ancora giovane però, ha già una certa esperienza, diciamo così. Cosa è cambiato dalle prime edizioni ad oggi?
Direi non molto, perché non molto. Il anche se ci siamo rinnovati continuamente, come certe automobili che rimangono se stesse con un continuo progresso che si vede e non si vede, il cambiamento più rilevante è avvenuto alla fine degli anni Ottanta, quando abbiamo realizzato che con i cantanti dello Star System non saremmo andati molto lontani, noi avevamo bisogno di recuperare per la restituzione del patrimonio rossiniano dimenticato, perduto, avevamo bisogno di un artista diverso, perché nel caso di Rossini non esiste la tradizione, perché c'è un buco di 150 anni, noi restituiamo materiale, sì, che è rimasto in fondo al mare per un secolo e mezzo. e quindi occorreva un artista non legato alle consuetudini del divismo, ma un artista capace di farsi carico non solo dei propri problemi vocali, ma anche di quelli musicologici, ma anche di quelli visivi dello spettacolo. È una triade indispensabile per un'operazione di restituzione anche scientifica che come quella che caratterizza il festival, per cui abbiamo deciso di fabbricarcelo da soli, abbiamo istituito questo artista, abbiamo istituito l'Accademia Rossiniana, e da cui è derivata anno dietro anno, siamo arrivati alla 25esima edizione, una falange di nuovi artisti rossiniani fortemente motivati, caratterizzati, capaci di produrre un tipo di interpretazione peculiare, pesarese, tra virgolette.
Certo, cioè l'identikit, lei parla dell'identikit del cantante rossiniano. Sì.
Che quindi il divismo non è scomparso, ma ha un'altra, non è meno capriccioso, meno il nostro cantante moderno è più disponibile a cantare in posizioni scomode, a fare azioni complesse, capisce che anche se è affezionato a un acuto, ma questo acuto è fuori stile, non lo deve fare, non lo fa, insomma tutte cose che non si potevano chiedere agli artisti del passato. Certo. Detto questo, la nostra formula è rimasta la stessa, massimo rispetto religioso dell'autenticità delle partiture, che sono tutte in edizione critica, realizzata dalla Fondazione Rossini, e massima apertura per la restituzione scenica. Noi siamo convinti che un'opera, se vogliamo che l'opera non muoia, questa deve essere viva e vitale nel suo tempo, per cui non è che siamo perché per forza si debba trasferire le azioni dei libretti all'epoca moderna o contemporanea. Sosteniamo però che il linguaggio visivo deve essere adeguato alla sensibilità, alla tesi, alla cultura dello spettatore moderno. Cioè, rifare lo spettacolo dell'Ottocento non ha nessun senso. Né d'altra parte le dissacrazioni gratuite, le offese all'opera che molti teatri, molte regie perpetrano, non fanno parte del nostro...
Sì, del sistema che voi utilizzate per richiamare pubblico, ecco, diciamo. Un ordine morale nelle scelte è logico.
Ma sa, l'ha detto bene il New York Times molti anni fa. È curioso che la formula musicologia più teatro che vige al Festival di Pesaro, invece di interessare solo una elite ristretta di spettatori colti, è stata la base di una lunga serie di successi popolari. Proprio questo è avvenuto. Noi abbiamo recuperato un codice espressivo antico, quello del bel canto, il bel cantismo, che è stato poi soppiantato dal romanticismo negli anni 30 dell'Ottocento. Il recupero di quel linguaggio che parla alla mente, parla sì al cervello e non al cuore, ma non è meno efficace dell'altro,
certo.
C'è
sì,
una graduatoria,
certo.
È stato immediatamente compreso dal grande pubblico, questa è stata anche una sorpresa per noi e questa è la peculiarità del ROF, come si usa chiamarlo, che è quello che restituisce all'onore del mondo un patrimonio di arte, di bellezza, di civiltà, di grazia, che era rimasto incognito e non conoscibile perché non edito, e questo patrimonio è diverso da tutti gli altri, pone una serie di nuovi problemi, come succede sempre. Gli scavi di Pompei non esauriscono i problemi, sì. Quando saranno completati, ogni cosa che viene scavata e restituita pone una serie di problemi nuovi,
certo,
filologici,
certo.
Storici,
è un filo
culturali.
Infatti, siamo al telefono con Gianfranco Mariotti, lo ricordo, sovrintendente del Rossini Opera Festival di Pesaro, per chi si fosse messo all'ascolto adesso. Molto belle le sue considerazioni, le condivido pienamente. Ecco. Scendendo sul pratico, il programma di quest'anno che cosa prevede?
Beh, ci sono due nuove produzioni, due grandi opere. Una è Aureliano in Palmira, che è l'ultima, anzi la penultima delle opere che restano da restituire del catalogo rossiniano, e Armida, grande opera del 17, poco eseguita, entrambe nell'edizione critica della Fondazione Rossini, affidate Armida a Luca Ronconi e Aureliano in Palmira a Mario Martone, di cui, come tutti sanno, è attesissimo fin su Giacomo Leopardi, che sta per uscire. come sempre abbiamo cast di altissimo livello, che sono un mix di grandi di stelle del belcantismo e di freschi talenti provenienti di solito dalla nostra accademia, e da molti anni questa è la nostra cifra proprio dei nostri cast. Abbiamo artisti come Carlo Rizzi, un grande direttore, Will Crutchfield, lo stesso che dirige Aureliano. Poi abbiamo un'esperienza, quella del Barbiere di Siviglia, in forma nuova, né semiscenica né scenica, affidata all'Accademia di Belle Arti di Urbino, i cui allievi per tutto l'anno si occupano del Barbiere di Siviglia. Quindi sarà tecnicamente in forma di concerto, nel senso che l'orchestra e il maestro sono sul palcoscenico, però attorno pullulano tutta una serie di azioni, gli stessi cantanti recitano, fanno dei movimenti di regia e ci sono elementi scenici che occupano il palcoscenico e anche la sala. Quindi è una terza via tra la forma di concerto e la forma scenica. Confidiamo che funzioni, abbiamo molta fiducia che funzioni. Poi naturalmente il titolo del Barbiere di Siviglia attira di suo, un'opera a cui il pubblico è molto affezionato. Non abbiamo più un biglietto da vendere, tra l'altro.
Meno male. Senta, poi so che c'è anche un saluto a Claudio Abbado.
Sì, tutta l'edizione è dedicata a lui. Abbado è stato è stato decisivo nella restituzione rossiniana, lo è stato soprattutto per il culmine anche della nostra storia, quando l'opera perduta di Rossini, il Viaggio a Reims, l'opera che si credeva svanita nel nulla, è stata ritrovata. È come ritrovare un'altra Pietà di Michelangelo, cioè era un'opera leggendaria. Ecco.
Leggendaria, sì.
E noi è stata recuperata nell'83, nell'84 l'abbiamo messa in scena con una compagnia di canto
sbalorditiva,
con la direzione di Claudio e la regia di Luca Ronconi. Abbado è recentemente mancato, come tutti sanno, quindi abbiamo pensato di dedicargli tutta la 35esima edizione, ma il giorno prima della prima proietteremo in piazza il filmato originale della Rai dello spettacolo dell'84
con Samuel Remy, Ricciarelli, Cuberli, sì. Valentini, Terlani, sì, sì, veramente,
esattamente.
Ma ne ho citati solamente alcuni di un infinito ventaglio di ottimi interpreti rossiniani.
Sì, poi lì bastava vedere, poi, come uno slogan teatrale, no? Il valore delle locandine si vede dai comprimari,
sì.
Gli 8 comprimari di Reims, è tutta gente che ha fatto carriere memorabili. William Matteuzzi, per esempio, faceva Teffirino, diceva due battute, Matteuzzi, la Bernadette Manca di Nissa, Giorgio,
sì,
Surian,
la Pierotti,
Raquel, sì. Pierotti, erano tutti comprimari. Credo che quella compagnia di canto reggesse vittoriosamente il confronto che con quella originale di Rossini del 1825.
Con Donzelli, con la pasta, Monbelli,
sì, sì,
Bordogni, Zucchelli, Levasseur. Senta, io la ringrazio di essere stato con noi, c'è anche la Petite Messe solenne, lo sappiamo, in versione
orchestrale, sì.
Altri appuntamenti che...
Anche questa in edizione critica.
I nostri ascoltatori dove possono recarsi? Un www?
rof@rossinioperafestival.it.
Ecco qua, così almeno possono avere tutte le informazioni, ma il sovrintendente del Rossini Opera Festival, Gianfranco Mariotti, che era con noi, tornerà. Grazie infinite allora.
Buon lavoro.
Buon lavoro anche a lei e viva Rossini.
Evviva.
Per Gabriele Coltorti è stato qualcosa di insolito, credo, parlare di Napoli, perché Napoli effettivamente ha avuto dei governi alterni, molto diversi fra loro, Borboni, poi abbiamo i francesi, poi ancora i Borboni a Napoli. Lo sarà forse anche a Parigi, perché bene o male Parigi, anche lì abbiamo Borboni, Napoleone e Borboni. Mentre credo che il governo in Vienna, e quindi anche l'atmosfera che si è respirata nella prima parte dell'Ottocento, goda di una certa stabilità, o mi sbaglio?
No, non sbaglio affatto. Vienna è ovviamente il centro della, potremmo dire, del sistema della Santa Alleanza, cioè della conservazione. I vincitori di Napoleone impongono a tutta Europa un regime noto come monarchia amministrativa dagli storici, in cui sostanzialmente le libertà dei cittadini, da un punto di vista liberale, appunto, costituzionale liberale, non ci sono. Quindi ci sono delle monarchie assolute, definite come monarchie amministrative, in cui il sovrano, come il padre dei suoi sudditi, provvede alle esigenze, appunto, delle sue popolazioni. Provvede con una burocrazia poderosa, i cui apparati burocratici hanno il compito proprio di soddisfare i bisogni dei sudditi. No, io sono il sovrano, sono il padre dei vostri sudditi, diceva Giuseppe II di Asburgo-Lorena. E questa tradizione amministrativa continua e si conferma e si accresce ancor più nel periodo della Restaurazione. Ed è interessante perché è un periodo, in effetti, lo si sentiva a Milano, ma lo si sentì ancora di più a Vienna.
Quindi stiamo parlando degli anni in cui, appunto, ecco, Rossini, sì, e la Colbran arrivano intorno al 1820, per
intenderci. Siamo, esatto, sì, negli anni noti anche dagli storici austriaci come l'età del Biedermeier, no? L'età, insomma, in cui si afferma anche nell'arte, nel costume, diciamo, una sorta di recupero dei valori, della tradizione, anche il privilegio, non so, pensiamo alla netto recupero della vita in campagna, vissuta come ricerca, quasi recupero delle tradizioni contadine che non mutano mai e che sono un bene per la patria, per l'impero, no? Ecco, questo quadro idillico, quasi potremmo dire, è proprio caratteristico di quest'età. Se andiamo a vedere nella letteratura, abbiamo proprio anche questo recupero della vita agreste e anche le stesse città, cioè il sovrano è in fondo anche un grande proprietario, cioè lui ha il suo regno, lo gestisce come se fosse la sua fattoria, no? Insomma, i miei sudditi, appunto, sono i miei contadini per certi versi, quindi io provvedo ai loro bisogni come padre, no? Ecco, interessante a ricordare come, appunto, i dotti, quindi coloro che, gli intellettuali, coloro che, come dire, cercano invece di elaborare un pensiero di tipo costituzionale, giuridico, che possa far avanzare la società secondo gli schemi del liberalismo, quindi dei diritti individuali dei cittadini. Ecco, questo filone che è seguito dagli intellettuali è nell'impero degli anni 20 dell'Ottocento non ha certamente fortuna, ed è emblematico a questo proposito citare direttamente una testimonianza proprio da chi? Da colui che impersonava veramente il potere a Vienna, cioè l'imperatore d'Austria in persona, Francesco I, in realtà era Francesco II, imperatore del Sacro Romano Impero, che diventa primo come imperatore d'Austria. E che cosa disse agli insegnanti del liceo di Lubiana in occasione di una visita del 1821? Disse in modo molto chiaro: io non ho bisogno di dotti, ma di buoni e onesti cittadini. Il vostro compito è di portare i giovani a questa condizione. Chi mi serve deve insegnare ciò che gli ordino. Se qualcuno non può farlo o viene con nuove idee, può andarsene, oppure sarò io a fargli cambiare idea. Credo che siano parole che riassumano meglio, forse, di interi trattati, la filosofia politica che seguiva l'imperatore, ma non solo l'imperatore, perché ricordiamolo, come in ogni regime assolutistico, come in ogni dittatura, certi provvedimenti per farli non è che serve soltanto una persona, cioè serve un apparato di persone che ci credano in queste cose. Quindi era anche la burocrazia, che era veramente una burocrazia, tuttavia non dobbiamo dipingerla in toni troppo scuri, cioè era una burocrazia che era fedele al suo sovrano e che aveva sviluppato nel fine Settecento, all'epoca di Maria Teresa e di Giuseppe II, veramente un senso dello Stato, un senso di servizio per le istituzioni, che per certi versi oggi è ammirevole, perché è veramente un senso di sacrificio. Cioè, noi oggi siamo abituati a pensare alla burocrazia come a regno dell'inefficienza, no? Del fatto di provvedimenti che non arrivano mai, della formalità esasperata. Questo per certi versi era vero anche per l'Austria, per l'impero austriaco, però erano funzionari che comunque lavoravano e lavoravano sodo e ci credevano in questo culto del servizio all'imperatore.
Secondo te, in definitiva, in una città, ad una città come Parigi, ha fatto bene la rivoluzione, la ventata napoleonica, ed è mancato invece qualcosa del genere a Vienna oppure no?
Questa è una bellissima domanda.
Sono un po' ambigue come domande,
esatto,
però
è una questa è una domanda che in effetti solleva un nucleo di considerazioni da fare, anche di tipo,
sì,
politico.
Perché le crisi naturalmente portano anche a volte a dei ripensamenti e dei miglioramenti.
Certo, ecco, allora, innanzitutto bisogna dire che la Francia ovviamente ha una storia di tipo istituzionale completamente diversa, diciamo, dagli imperi centrali, quindi dalla Germania, dagli stati tedeschi e in particolar modo dall'impero asburgico. Cioè, voglio dire, da un lato possiamo dire che la Francia è uno stato che era più legato all'ancien regime di quanto non si pensi generalmente, per rendere la cosa...
Parleremo poi di Parigi e della Francia quando Rossini e Isabella Colbran ci andranno negli anni venti.
Ecco, però per soffermarci appunto sull'impero asburgico, per far capire ai nostri ascoltatori di cosa sto parlando, le riforme in Austria nel Settecento si erano fatte. Quindi c'era stato il catasto, pensiamo in Lombardia, al catasto vuol dire alla denuncia dei terreni, all'opera di censimento dei terreni posseduti da tutte le classi sociali, quindi dai nobili al clero che aveva visto anche soppresse alcune delle sue proprietà. E l'Austria aveva condotto queste riforme con metodo e aveva veramente riformato la società, segnando un'evoluzione nel costume, nella civiltà giuridica. Quindi le riforme si erano fatte nei paesi di orbita germanica, compresa la Lombardia. Nel caso della Francia questo non avvenne, quindi, ecco perché scoppiò la rivoluzione, certo, lì per
quindi,
certi versi.
Diciamo, lì c'è stata una crisi che ha portato alla rivoluzione, là non era forse necessario che avvenisse.
Ecco, e quindi per certi versi è anche ancora più significativo il fatto che noi potremmo domandarci, questa sarebbe anche una domanda peregrina, ma bisognerebbe farla, se in Francia non fosse scoppiata la rivoluzione, è molto probabile che i paesi, diciamo, del mondo germanico, quindi l'Austria, Ungheria, ma soprattutto anche gli stati tedeschi, avrebbero percorso una loro storia istituzionale completamente diversa da quella che poi si sarebbe affermata. Cioè, voglio dire, le costituzioni liberali in cui i cittadini, per esempio, hanno dei diritti individuali di natura, che è il classico filone del giusnaturalismo francese, no? Si affermò proprio in seguito anche all'espansione francese franco-napoleonica. Ma se la Francia non si fosse estesa in tutta Europa, i paesi della parte tedesca, avendo già alle loro spalle una cultura riformatrice molto avanzata, probabilmente avrebbero vissuto un tipo di amministrazione, anche un tipo di Stato, di società, che era più in linea con la tradizione, tra virgolette, autoritaria di quei regimi. Ricordiamolo, Christian von Wolff, uno dei più grandi giusnaturalisti tedeschi, fu lui, ben prima delle carte rivoluzionarie francesi, a dire che ogni cittadino aveva diritto ad avere una casa, aveva diritto e dovere soprattutto a procurarsi una casa con il suo lavoro, ad avere una parrucca, perché all'epoca c'era anche questa civiltà edonista, per cui l'uomo doveva anche, e la donna doveva anche tenersi bene. E questa codificazione di diritti e doveri in capo ai sudditi, non cittadini ovviamente, sudditi, era però molto fitta, per cui era vero che c'erano dei doveri in queste società che a noi potrebbero sembrare arcaiche quasi, però c'erano anche dei diritti, cioè l'imperatore, in quanto padre dei suoi sudditi, aveva il dovere di garantire ai suoi sudditi la migliore esistenza, la loro felicità. E infatti in tedesco questo tipo di Stato è conosciuto nel Settecento, nel secondo Settecento, come il Wohlfahrtsstaat, cioè lo Stato del benessere, no? Quello che poi si è affermato nel Novecento come Welfare State. Solo che la differenza è che chiaramente questo Stato del benessere nei paesi dell'orbita germanica non vedeva un contrappeso da un sistema di rappresentanza di tipo parlamentare sul modello inglese. Quindi chiaramente nei paesi di cultura e di civiltà tedesca c'era il sovrano che quindi decideva, e dove c'erano chiaramente i ceti, quindi c'era la nobiltà, c'era i rappresentanti del clero, c'erano i rappresentanti dei contadini che fornivano dei consulti al sovrano, quindi esprimevano quelli che erano i loro pareri, ma la sovranità risiedeva unicamente nel sovrano.
A Vienna Gioacchino e Isabella Rossini sono impegnati nella stagione che si può definire come conclusiva della carriera della Colbran. Canterà ancora di seguito a Londra in opere complete, poi in concerti a Parigi, però in definitiva l'unica che la vede protagonista in tutti i titoli che vengono scelti dalla compagnia di canto e dall'impresario è qui a Vienna, appunto al teatro di Porta Carinzia. La cantante viene apprezzata e quello che contrasta è questo poi ritiro repentino dalle scene, come se in definitiva la scelta di abbandonare il teatro sia motivata più dall'esigenza di voler essere la moglie del musicista più importante d'Europa che non invece motivata da una defiance dei mezzi. I due arrivano a Vienna e sono fortemente festeggiati. Ricordiamo che passando per Bologna, venivano da Napoli insieme alla compagnia di canto, a Castenaso si sono sposati, quindi sui cartelloni da qui in avanti il nome di Isabella Colbran sarà completato appunto con quello del marito, quindi Isabella Colbran Rossini. Bene, allora abbiamo due lettere, una del 22 marzo 1822 e una del 1 giugno 1822. Nella prima abbiamo anche la voce, perché c'è qui con noi Marco Ballerini, ciao.
Buongiorno,
buongiorno. Buongiorno Marco, grazie di essere qua con noi, e Francesca Zucchero, grazie.
Buongiorno, Giorgio.
Ma insomma, voi avete trovato nella vostra esperienza tanti consorti che scrivono contemporaneamente sulla stessa lettera? Beh, oggi non si scrivono più lettere, oggi si va a SMS e a mail, quindi è tutto diverso e credo molto più personalizzato. WhatsApp.
No, devo confessare anch'io che non,
no,
non
è una cosa rara.
È uno stile.
No, tutto questo per dire che evidentemente la simbiosi tra i due ci doveva essere, o i due se la intendevano veramente molto. E qui ci sono sempre un po' di punti di domanda, perché questa coppia era così venuta fuori nel momento di massimo splendore crescente di lui e massimo splendore calante di lei, in un compositore che era apprezzatissimo a livello ormai europeo e una cantante che, oltre al fatto che già più non era nella pienezza dei mezzi, aveva alle spalle una condotta, diciamo, sentimentale un po' equivoca, perché a Napoli si vociferava fosse l'amante di Barbai, e difatti lo era, e se la fosse intesa anche con il re di Napoli. Ora, il perché Rossini la sposa, non la sposa sicuramente perché lei ha un nome, perché, come dico, è un nome un po' in fase calante. Probabilmente era rimasto molto affascinato da lei. D'altro canto, lei è molto affascinata da lui.
Sembra anche, almeno da queste lettere, che avessero un rapporto con quelli che sono di lei i suoceri, no? Quindi che lei si sentisse anche molto figlia di questi.
Dunque, qui faccio
genitori.
Un discorso molto, molto ampio, nel senso che coinvolge un po' gli artisti di teatro. Vedo una grande, forte esigenza di essere normali e di vivere una vita familiare, un po' da uomo e donna, diciamo, borghese. La voglia di rilassarsi, di mangiare una cosa scaldata all'ultimo momento nel microonde, non lo so, penso che anche per voi sia così.
Sì, non a questi livelli.
No, intendo dire, vedo che la cosa...
Una sorta di compensazione tra il fatto
dover
che
apparire.
Si appare sempre tanto e quindi si ha anche il bisogno di scomparire.
Di scomparire.
Nella...
Ecco, io quello che noto nella coppia è un po' quello, e soprattutto in Isabella Colbran. Noto questa voglia domestica, ecco, se vogliamo, anche nel legame con i genitori di Gioacchino Rossini. Allora, diamo voce ai nostri attori Francesca e Marco per questa lettera da Vienna, dove la coppia viene accolta, diciamo, in maniera entusiastica, del 22 marzo 1822.
Carissima madre, siamo giunti felicemente in Vienna, il bel paese, L'accoglienza gentile di tutte le primarie persone del paese ci rendono beato questo soggiorno. Non mancano che i miei buoni genitori per essere compiuta la nostra felicità. Vi raccomando la cura di tutto. Divertitevi, date un bacio papà e credetemi il più amoroso figlio. Rossini.
Mia cara madre, siamo arrivati benissimo ed il mio Gioacchino sta benone e pieno di gentilezze di tutte le persone, cominciando dai primi signori e dai primi maestri. Altro ci resta che voi siate in perfetta salute, grassa ed allegra, alla nostra felicità. Vi prego di mandare il papà subito a Castenaso e che cerchi un involto stretto e lungo di tela incerata nera. L'indirizzo è alla signora Brack, che abbiamo dimenticato, e mandarlo alla prima occasione. Tutta vostra, figlia Isabella Rossini.
Zelmira di Gioacchino Rossini, la voce di Cecilia Bartoli, che naturalmente abbiamo scelto in questa occasione per prestare timbro vocale a Isabella Colbran, mentre Francesca Zucchero parla con la voce di Isabella nelle sue lettere. Una lettera anche questa che è ben lontana da quello che potrebbe essere l'immagine di una diva, perché fondamentalmente abbiamo degli elementi di carattere domestico, per poi però alla fine avere una sorta di impennata quando Isabella ad Anna Guidarini, la mamma di Gioacchino Rossini, sottolinea il successo ottenuto in Vienna. Direi che possiamo ascoltarla, è una lettera del 1 giugno 1822.
Isabella Colbran, Anna Guidarini, a Bologna. Mia cara mammina, ho aspettato 2 ordinari a scrivere, perché ho fatto di tutto per poter partire come vi avevo promesso, ma gli interessi della famiglia non lo permettevano, perché la residenza di Gioacchino Costì ci fa avere 2.000 scudi di più, e 2 mesate mie farebbero 16.000 franchi. E se non fosse stato per la mia ostinazione di partire, lui non avrebbe avuto mente. Voi vedete, mia cara madre, che abbiamo fatto un buon affare. È vero che siamo lontani da voi, ma fra 50 giorni partiremo per abbracciarvi insieme al nostro buon papà.
Gioacchino sta benone e non pensa che ha il piacere di vedervi più grassa. Spero che non lascerete di andare in campagna che vi ha fatto tanto bene in questi giorni. Abbiamo comprato una bella carrozza, un servizio di cristalli. Desidererei mi scrivesti cosa c'è bisogno di biancheria, perché qui costa pochissimo. È andata in scena l'Elisabetta e ha fatto furore la prima sera. È stata la mia serata. Non si è fatto il conto, ma credo arriveremo a 1000 scudi. E non mi resta altro che Dio e la Madonna Santissima ci dia saluti a tutti per essere felice. Amatemi, come lo fa la vostra figlia, Isabella Rossini.
Ciclo di trasmissioni dedicato a Isabella Colbran, al quale prenderà parte anche Sergio Ragni, non può che rivolgere la propria attenzione anche ad una voce che si avvicina molto, io credo, a quella di questa diva iberica, è quella di Anna Bonitatibus. Innanzitutto parlo proprio di timbro vocale. Ecco, ciao Anna e grazie di essere con noi.
Buongiorno a tutti.
Ecco,
grazie a voi.
Io parlavo di timbro di voce perché sappiamo che Isabella Colbran non era un usignolo, come spesso l'hanno fraintesa delle interpreti dell'Ottocento, che per eseguire la coloratura avevano, diciamo, portato tutti i ruoli Colbran verso un versante che invece era quello del soprano coloratura fin de siècle piuttosto che dell'opera francese, eccetera, ma molto lontano dalla densità, dal colorito sombre che Isabella aveva, che era lì in quella zona, un po', se vogliamo, quel limbo tra il mezzo soprano e il soprano, che dava alla voce questa carica affascinante, sensuale, anche un po' cupa, se vogliamo, quella che travolgeva davvero i sensi degli spettatori del San Carlo di Napoli, come dice Stendhal. Io credo che Anna abbia queste caratteristiche. Sei contenta che l'abbia detto?
Sono francamente
ammutolita.
Sì, esatto, ammutolita è il termine giusto per una cantante che viene accostata ad una dea, perché Isabella Colbran per me questo rappresenta. Io non mi sento affatto di poter essere accostata a con tanta bellezza, con tanta sapienza vocale, perché è ovvio il grande limite che abbiamo oggi di non poter veramente ascoltare cosa fossero in grado di compiere artisti di questa levatura. Però ce lo dicono i compositori, per loro hanno scritto cose incredibili, e diciamo che Isabella Colbran è stata senz'altro la più grande ispiratrice da questo punto di vista, in quanto credo sia il fenomeno assoluto di ispiratrice per numeri primi di opere, perché tra Simone Mayr, Rossini e tutti gli altri che hanno gravitato attorno a questo mondo, a questo periodo ponte che ha portato dall'età classica al preromanticismo, probabilmente lei è veramente il numero uno. Quanto alla vocalità, io sono convinta di quello che Sergio Ragni suggerisce nel suo libro, cioè il fatto che Isabella fosse veramente un soprano, un tipo di soprano drammatico con le colorature, un tipo di soprano teatrale, se potessimo definirlo tale, perché la vocalità a servizio del dramma è sicuramente della parola, perché come lui ci ha insegnato attraverso la biografia fantastica che le ha dedicato, sembra quasi di poterla vedere entrare in scena, di poterne percepire il portamento, la grazia, l'autorità, ecco. Quindi direi che nelle sue caratteristiche vocali c'è da vedere anche tutto questo.
Ho voluto che tu prendessi parte a questo ciclo di trasmissioni per un secondo motivo, per il titolo e naturalmente per la scelta dei titoli del tuo nuovo CD, che è appunto Semiramide, la signora regale. Oggi vorrei soffermarmi invece su questa particolarissima versione di Bel raggio lusinghier che tu hai inserito nel disco. Cosa ci dici prima dell'ascolto?
Quando ho avuto la possibilità di guardare una copia dell'autografo della Semiramide di Rossini custodita a Venezia, mi è saltato agli occhi proprio il Bel raggio lusinghier, perché all'interno dell'autografo vi sono alcune pagine completate solo nella parte del canto da Gioachino Rossini e non complete per quello che riguarda invece l'orchestrazione. Questa cosa mi ha suscitato, oltre che molta curiosità, ovviamente un estremo interesse. Come mai lui abbia terminato quella parte, quindi quella vocale prima di tutto e non il resto della stesura. Questo ci dice alcune cose, probabilmente, e non mi sostituisco ai musicologi che sanno molto meglio di me come interpretare quanto, voglia dirci un compositore. Però senz'altro lui aveva avuto una prima idea, una prima opinione su questa cavata, su questo ingresso di Semiramide nella sua Semiramide, che evidentemente aveva poco a che fare con un'immagine più giovanile e più gaia, come invece poi la Caballetta tende ad esprimere, la cabaletta successiva che poi ha steso per Isabella e che si trova nella versione finale dell'opera. Avendo fatto un lavoro precedente sulla vicenda della Semiramide veramente esistita nella storia, mi è sembrato che riprendere in considerazione questa prima versione potesse senz'altro dirci qualcosa in più sulla regalità di questa monarca realmente esistita. Trovo che Rossini a suo modo abbia descritto qualcosa in questa prima versione che è molto legato a quello che potesse essere la personalità di questa prima regina d'Oriente. Quanto alle questioni legate ovviamente alla riscoperta di questo autografo, ovviamente Philip Gossett, che ne curò a suo tempo nel 2006 l'edizione critica, aveva a suo modo già messo le mani su questo materiale, tanto è vero che lui è l'autore della ricostruzione del resto dell'aria per quanto riguarda l'orchestra. Cosa ci dice quest'aria così monca della Caballetta? Io ci ho voluto vedere personalmente un'altra aura che Rossini ha voluto attribuire a questo ingresso di una regina, quindi un ingresso sicuramente sereno, sicuramente ricco di amore e di sensualità per via delle ancelle, per via dei giardini pensili e per via dell'ambientazione dell'aria stessa. Ma l'aver condotto il discorso musicale su una sorta di recitativo accompagnato e quindi ad un arioso sviluppato in questa maniera, dove appunto non ci si muove dall'andante all'allegro, è un sintomo di regalità, di autorevolezza. Fermatevi tutti, adesso entro io.
Thank you.